io ho portato nel cuore una parola di incoraggiamento. Ho nutrito per alcuni giorni un argomento che mi sembrava adatto per questa occasione, ma poi proprio questo pomeriggio ho sentito, non è che ho visto una visione, ho sentito una voce, però si è fatta strada dentro di me questo argomento che parla delle nostre vicende difficili, negative della nostra vita, sofferenze, che però non hanno sempre solo un effetto negativo e dolorose sono, ma non sempre inutili o dannose. In tutto il nostro dolore ci deve essere per forza qualcosa di buono, e lo scopriremo in modo semplice meditando questa parola. Vorrei leggere nel Salmo 31 solo sei versetti del Salmo 31, dal versetto 9 al versetto 14. Che ne dite se vi alzate tutti in piedi per un momento? La lettura sarà breve, così scranchite un po' le gambe, perché poi ci penso io a farvi addormentare. Ma io strillo, quindi è difficile che dormite. Salmo 31, 9. Abbi pietà di me, o Signore, perché sono tribolato. È Davide che parla. Notate qual è l'argomento di questo Salmo. L'occhio mio, l'anima mia, le mie viscere si consumano di dolore. La mia vita viene meno per l'affanno. I miei anni svaniscono nel pianto. Affanno consumano le mie viscere, tribolato. La forza mi è venuta a mancare per la mia afflizione. Si logorano tutte le mie ossa. A causa dei miei nemici sono diventato obbrobrio, un grande obbrobrio per i miei vicini e uno spavento per i miei conoscenti. Mamma mia! Chi mi vede fuori fugge via da me. Che sarà mai? Sono diventato completamente come un morto. Sono simile a un vaso rotto, perché odo le calunnie di molti. Tutto mi incute spavento intorno a me, mentre essi si consigliano a mio danno e meditano di togliermi la vita. Ma io confido in te, o Signore. Io ho detto: tu sei il mio Dio. Fermiamoci qui, altrimenti ci viene la depressione. Ma non ve la fate venire la depressione, perché tutto quello che ha passato Davide lo ha portato, lo ha spinto, ha provocato in lui questa decisione. Io confido in te, io ho detto: tu sei il mio Dio. Signore, nel nome di Gesù ti prego di rendere potente, efficace questa parola che meditiamo, e di consolare, di confortare, di incoraggiare, di sostenere. Confidiamo in te. Noi vogliamo dire e ripetere con slancio: tu sei il mio Dio, nel nome di Gesù, benedetto in eterno. Amen. Amen. Accomodatevi, fratelli. Alleluia. Dunque, attraverso tutti questi guai, ricordiamoci che Davide era un uomo secondo il cuore di Dio, un uomo scelto da Dio, votato da Dio, prescelto, onorato. E quindi doveva essere onorato anche dai fratelli, dal popolo, ma va. Proprio il re Saul si è scatenato contro di lui, ha cercato più volte di ucciderlo. Voi le sapete queste cose. E proprio in uno di questi periodi, quando lui fuggiva, era disperato, tra virgolette, ha scritto queste parole. E di queste parole vi voglio far notare questa espressione. Io sono simile a un vaso rotto. Il vaso rotto. Noi, ognuno di noi, lo ripetiamo abbastanza frequentemente, siamo come dei vasi. Il Signore ha messo l'eccellenza della sua grazia in questi vasi di terra. Quindi noi spesso diciamo che noi vasi di terra, non abbiamo niente di speciale, non siamo pregiati, non siamo vasi d'oro, siamo vasi di terra. Quante volte lo diciamo? Siamo vasi, non siamo infrangibili. Il vaso di terra, se non stai attento, si rompe. Ed è buono che noi siamo frangibili. Ci state pensando? Perché se fossimo infrangibili, non potremmo entrare nella benedizione di cui parla la Bibbia quando dice che il Signore ama il cuore rotto e lo spirito contrito, mortificato. Quindi se sei infrangibile, una volta a me un fratello, un mio caro amico, è andato col Signore molto giovane, mi diceva: beato a te, Cesaro, che tu sei un piagnone. Io non riesco a piangere, non ho pianto manco quando è morto mio padre. È brutto non avere la capacità di rompersi. Ti fa bene ogni tanto una frattura, specialmente se a causa di quella frattura tu arrivi a fare delle esperienze, a raggiungere dei livelli, delle quote migliori di quelle che avevi raggiunto prima. A volte noi, attraverso le nostre esperienze negative, facciamo dei progressi. Ma guardatelo, uno che fa una corsa, quel poveretto che corre la maratona, arriva dopo 42 chilometri, quante volte arrivano e cascano per terra? Hanno pagato, non sono ciccioni quelli, non si ingrassano. Perché è duro, ma se vuoi puoi giubilare anche delle durezze della tua vita, delle amarezze delle tue esperienze, delle rotture del tuo vaso, perché queste rotture, ancorché dolorose, non sono sempre dannose, sono spesso utili. Una cosa per inciso. Attenzione che il nostro vaso comunque si romperà. Nel capitolo 12 dell'Ecclesiaste c'è quel capitolo che parla della nostra fine sotto forma di esempi. Gli occhi sono quelli che guardano per le finestre, le macinatrici sarebbero i denti, la forza che viene a mancare, l'uomo che si sveglia al suono dell'uccelletto, la locusta si aggraverà, tu non ce la fai. Io mi sono accorto che certe cose che prima pesavano un certo peso, adesso pesano di più. Una volta una cassa di bottiglie d'acqua da 2 litri, sei per 2, 12, 12 chili, io li portavo, ma adesso non sono più 12, sono 40. Non ce la faccio a sollevare, ma che hanno fatto a st'acqua? No, sono io che mi sono invecchiato. Il tuo vaso si romperà. Che tu lo abbia usato bene o l'abbia usato male. È bello quando oggi è morto il presidente Giorgio Napolitano. Quanto onore a un uomo che è ritenuto un eroe della patria, un uomo che ha fatto tanto bene, chissà se ha fatto davvero tutto questo bene, però è bello che uno abbia, che si dica di te che sei stato un vaso di terra da due soldi, ma che ha acquistato valore da ciò che ha contenuto. Amen. E il contenuto del tuo vaso non dipende da nessun altro che da te. Se tu vuoi, puoi riempire il tuo vaso di cose nobili. Il Signore ce n'ha cose nobili da mettere nel tuo vaso. La frangibilità implica debolezza, precarietà. E questo ci deve terrorizzare, perché noi dobbiamo stare attenti a non rompere il nostro vaso, a non romperlo sbadatamente, ma dobbiamo stare attenti a non rompere il vaso degli altri. Quante volte ho detto ai miei figli, ce n'ho sei, quindi sono tutti sposati, grazie a Dio, ma tante volte ho detto a loro e ai giovani, perché io ho vissuto sempre in mezzo ai giovani, ho curato il culto dei giovani, ma pure adesso vado così d'accordo con i giovani, mi vogliono bene. Non scherzare con i sentimenti, né con i tuoi né con quelli degli altri. Ragazzo, stai attento a come ti comporti con la ragazza, con le ragazze. Non ci scherzare, non ci giocare. Sii serio, rispetta, perché quando tu provochi un danno al vaso di una persona, ti stai responsabilizzando davanti a Dio. Amen. Ora andiamo a Davide. Davide, con questo vaso rotto, quanti benefici ha avuto? Il primo l'abbiamo appena detto, lui è arrivato a dire: ma io confido in te, Signore. Se attraverso tante prove, tanti guai, tu arrivi alla conclusione, ma sai che ti dico, io confido nel Signore, hai fatto un progresso. Ringrazia le afflizioni, gioisci per le prove, le difficoltà, perché questo vuol dire che ti hanno fatto maturare. Amen. Gloria al Signore. E a un certo punto nel versetto 19 dice: quanto è grande la bontà che tu riservi a quelli che ti temono. In mezzo alla sofferenza Davide capisce che la bontà dell'Eterno è grande verso quelli che lo temono e di cui dai prova in presenza dei figli degli uomini, verso quelli che confidano in te. E poi più avanti al verso 22, io nel mio smarrimento dicevo: sono respinto dalla tua presenza, ma tu hai udito la voce delle mie suppliche quando ho gridato a te. E poi continua: amate il Signore. Un uomo afflitto che sale sul trono, sale in cattedra e diventa insegnante, ti ammaestra, ti incoraggia per le tue prove, per le tue difficoltà. Ben venga anche la rottura, quando i suoi frutti, le sue conseguenze sono queste. E non vi lamentate. E vi voglio ricordare un altro vaso rotto. Si chiama Giobbe. Quello si è proprio sbriciolato. Non c'è rimasto niente. Anche la moglie, ci si è messa pure la moglie. Lui stesso dice, vi ricordate quello che ha detto all'inizio la moglie? Ancora temi Dio, ancora, lascia stare Dio e muori. Ma tu parli come una delle tante donne stolte, abbiamo accettato, gradito, abbiamo preso dalle mani di Dio il bene, adesso ti lamenti, rigetti, ti rifiuti di accettare il male. Il Signore ha dato, il Signore ha tolto, sia benedetto il nome del Signore. Però poi lui si lamenta, poveretto, ma si lamenta perché oltre a tutti i guai che ci aveva lui, ci ha avuto il guaio di quei tre amici che hanno aumentato le sue tribolazioni. Quando hai a che fare con qualcuno che sta soffrendo, prima di dire una parola, chiedi al Signore di darti il suo timore. Questa la mettiamo tra parentesi. Non mi ricordo che capitolo è, dove profeticamente Isaia parla di Gesù e dice: tu mi hai dato la lingua dei saggi per parlare opportunamente allo stanco. Tu mi hai dato la lingua dei discepoli, la lingua esercitata per parlare opportunamente a chi sta soffrendo. È veramente difficile parlare a chi sta in una prostrazione. Tante volte mi ricordo una sorella, c'avevo la moglie, i bambini erano tutti piccoli, la moglie che c'aveva la febbre tutti i giorni, non si sapeva più che fare, veniva il fratello, un medico, un grande medico che era un fratello, il dottor Console, veniva per vederla e non si trovava la soluzione. E poi arriva una sorella anziana, ormai è andata col Signore da tanti anni: sorella, ma che stai a fare in questo letto? Alzati, il Signore è buono, non ti preoccupare, vedrai. Non è che ci ha fatto bene, Non è che ci ha fatto bene. Poi è venuto qualcuno che invece ha detto: sorella, preghiamo insieme, non ti preoccupare, vedrai che il Signore... Così dobbiamo stare attenti quando parliamo a qualcuno che sta soffrendo. Ma Giobbe a un certo punto dice: il mio alito fa ribrezzo, disgusta a mia moglie. È dura. Ma questo vaso frantumato, alla fine di questa rottura, di questo danno, di questo guaio grande, lui può affermare: io avevo sentito solo parlare di te, ma adesso, dopo questa rottura, adesso che il mio vaso si è frantumato, gli occhi miei ti hanno visto. Amen. Coraggio. Nella tua prova il Signore ti sta facendo crescere. Forse stai vedendo un aspetto, un lato di Dio che non avevi visto prima. Forse stai vedendo sotto una luce diversa anche i fratelli. Forse stai imparando con la tua sofferenza, imparando la lezione che ti servirà poi per aiutare chi sta soffrendo. Una volta, tanti anni fa, quando io venivo a Roma, il fratello Caruso, andavo da lui per farmi i capelli, perché lui era barbiere, e lui in quell'occasione mi invitava a Fidene a predicare. E una mattina a Fidene, invece di andare subito alla parola, ho cominciato a raccontare una mia esperienza di anni prima. Era il 1981, quando io ho passato 8 mesi e mezzo con una specie di esaurimento nervoso. Non ero uscito di testa, ma avevo dei problemi fisici, facevo l'autista dell'ATAC e non ho potuto lavorare per più di 8 mesi, quindi lo stipendio dopo 6 mesi va al 50%, i bambini erano tutti piccoli, è una grande difficoltà. Alla fine di questa difficoltà io ho fatto un'esperienza eccezionale, avevo deciso di non prendere più le medicine e quindi sono precipitato in quell'esperienza che, per chi usa la droga, si chiama il pollo freddo, l'astinenza, una grande sofferenza, perché io prendevo psicofarmaci, il neurologo mi dava, ma predicavo, la cassa mutua mi aveva autorizzato a muovermi, io andavo in giro tranquillamente. A un certo punto ho detto non voglio più prendere medicine. Ne ho parlato alla chiesa del Trullo che io avevo fondato da poco, erano pochi membri, forse una trentina ancora, e ho detto io ho fatto questa decisione, i fratelli amen, hanno cominciato a pregare per me, ma una notte sono stato attaccato in maniera atroce, dolori che non vi posso descrivere, ma a un tratto, forse alle 3, alle 4 della notte del mattino, non mi ricordo, non l'ho mai visto, ho sentito che tutto il mio dolore era sparito. Sono andato in camera, mia moglie non poteva aiutarmi, ho detto è passato tutto, è passato, grazie a Dio, non c'ho più niente, non mi sento più niente, che è successo, che sarà successo? Mi metto a letto, non dormo perché non dormivo mai, mai. La mattina arriva una sorella anziana, molto anziana, che veniva sempre a casa nostra, era sola, mia moglie l'aiutava. E come entra, si ferma sul portone e mi fa, Cesare, che è successo stanotte? E ho detto, che perché, che ne sai tu? Dice, ma stanotte sei stato male. Ho fatto proprio così. Mi fai venire i brividi, perché? Tu che ne sai? Stanotte mi sono dovuta alzare e mi sono dovuta mettere in ginocchio. Lei era anziana, aveva le gambe gonfie, non si inginocchiava mai, neanche in chiesa. Mi sono dovuta inginocchiare e ho dovuto pregare lungamente per te, finché ho sentito una liberazione. Dio veglia su di noi. Ma perché io, un servo di Dio, perché ho fatto questa esperienza? Adesso sicuramente, quando io ho detto che ho sofferto per più di 8 mesi di esaurimento nervoso, di depressione, sicuramente qui ci sarà stato più di uno che avrà detto ma ti pare allora? Ma come un servo di Dio può soffrire di depressione? Quella mattina a Fidene io ho raccontato questa storia e poi ho detto non so perché stamattina invece di andare alla parola mi sono dilungata a raccontarvi questa storia, ma andiamo, leggiamo un passo, non ricordo poi quello che è successo quella mattina. Alla fine del culto, in mezzo alla sala, mentre ci si salutava, è venuta una sorella che io conoscevo, c'aveva il marito e un paio di bambini. Fratello, io lo so perché il Signore ti ha messo in cuore di raccontare quell'esperienza, perché io sto soffrendo di quel problema, devi pregare per me. Abbiamo pregato lì in mezzo alla confusione e il Signore l'ha liberata. Il tuo vaso si sta rompendo, ma sappi che ogni coccio del tuo vaso potrà servire per sanare le ferite di qualcun altro. Tu non vedrai mai così bene, chiaramente, distintamente l'amore, la grazia, il soccorso di Dio, la fedeltà di Dio, come invece sarà quando ti trovi nell'afflizione. Il tuo vaso rotto. E fatemi parlare di altri 300 vasi. Ma no, uno per uno, tutti e 300 insieme. Sapete di chi sono questi 300 vasi? Di Gedeone. Ma quei 300 vasi dovevano essere di coccio. Non potevano essere di bronzo, di ghisa, di rame, di acciaio inossidabile. No, dovevano essere di coccio. Vasi da rompere, vasi da buttare, perché dentro quei vasi c'era una torcia accesa. E la torcia dentro il vaso ci può stare solo un po', poi deve venire fuori. E perché venisse fuori è stato necessario rompere quel vaso. E sapete che è successo? Che i Madianiti se la sono data. E il Signore ha dato al popolo di Israele una grande, potente vittoria su un popolo più forte di Israele. La vittoria viene dal Signore. Gloria al Signore. L'armamento di quella armata di quell'esercito era una brocca, un vaso, una torcia e una tromba. Ma tutte e tre queste cose fanno parte di un unico armamento, di un'unica armatura che comincerà a funzionare soltanto quando il vaso sarà rotto. Amen. Ci sono dei credenti che io adesso non vedo l'ora che esce il fratello Caruso dall'ospedale, ancora sta in ospedale, l'ho sentito forse 2 giorni fa, mi ha detto: io mi sento bene, io sto bene, però mi fanno stare ancora qui, forse stanno facendo, non lo sappiamo. Ma quando uscirà ci racconterà quante cose belle sono avvenute con la sua presenza in quella stanza di ospedale. È stata dura, ma mentre è dura per noi risulta essere una consolazione, un'opportunità, una sì, opportunità, meglio di questa non c'è una parola, un'occasione per chissà qualcuno che non conosce il Signore. E ne abbiamo dette 3, mo ce ne sono altri 2, però ve le devo dire, perché c'è ancora un vaso di una ragazza che forse in vista del matrimonio aveva fatto un po' di risparmi e aveva speso una grande somma, 300 denari. 300 denari era quasi lo stipendio di un operaio di quasi di un anno, perché un operaio agricolo prendeva un denaro al giorno. Quindi 300 giorni lavorativi era una bella somma, e Maria l'aveva spesa quella somma per mettere del profumo, dell'olio profumato nel suo vaso. Il vaso era d'alabastro, c'aveva pure un certo valore, ma quello che voleva di più era il contenuto. A un certo punto questo vaso si rompe e va perduto questo pregio di 300 denari più il valore del vaso. Ma quando mai perduto? La casa fu ripiena di profumo. La casa fu ripiena di profumo. Non è stato uno spreco. Tutti quelli che erano in quella casa sono stati raggiunti, edificati, consolati. Mamma mia, che bello, che bello. È stato un momento soave per tante persone. Cosa è stato? La rottura di un vaso. Quando tu ti rompi, ti prostri ai piedi del Signore, quando tu sei uno strumento di lode, tu stai pagando il tuo prezzo. Ma il Signore sta ricevendo il profumo della tua offerta e tutti quelli che stanno intorno sono edificati. E questa storia è diventato un testo di cui si è parlato in tutti i secoli fino ad oggi e ancora finché non torna il Signore, perché questa storia sarà ricordata. Ma che sarà Napoleone? No, una cosa da poco, che da poco non è considerata da poco da colui che ha ricevuto la lode. Mi piacerebbe che voi ricordaste che ogni frantume, prima ho detto ogni coccio, ogni pezzettino di un vaso che ha contenuto il profumo, ogni pezzettino profumerà. Sicuro. Quando è morto Eliseo il profeta, è stato sepolto. Dopo non so quanto tempo, non lo dice la Bibbia, stavano facendo un funerale. E mentre facevano sto funerale arrivano dei predoni, dei malfattori che avrebbero aggredito tutti quanti e derubato e forse picchiato, massacrato. Allora questi poveracci che portavano la salma l'hanno scaraventato in una buca lì. Era la buca dove c'erano i cocci, i frantumi del vaso del profeta Eliseo, che aveva contenuto il profumo. E quando questo morto è andato a contatto con i frantumi del vaso rotto di Eliseo, è risuscitato. I giornali non ne hanno parlato, la televisione. Nella Bibbia c'è un solo versetto che parla di questo. In un solo verso si dice tutto questo. Perché la lode e la gloria è per il Signore, ma per noi deve rimanere l'incoraggiamento ad accettare anche i frantumi, ad ammettere che possiamo anche romperci. Noi non ci romperemo perché la Roma ha perso e non giubileremo se la Roma ha vinto. Non ce ne importa niente. A noi interessa di essere vasi ripieni del profumo di Dio. Ultimo vaso. Questo addirittura ancora non è neanche finito, sta sulla ruota del vasaio. Geremia capitolo 18. Il Signore dice a Geremia: scendi in casa del vasaio perché c'ho qualcosa da dirti. Geremia scende a casa del vasaio e lo trova intento a lavorare alla ruota. Sta facendo un vaso. Quante volte ho predicato su questa cosa? E ho sempre detto che evidentemente il vasaio c'aveva il laboratorio dentro casa. La casa del Signore è il laboratorio dove lui forma dei vasi. Quindi se sei solo un pezzo d'argilla da due soldi, vieni. Può darsi che il Signore ti mette sulla ruota e ci fa un bel vaso. Non abbandonate la nostra comune adunanza. La nostra. Dice: no, ma a me mi piace andare ogni volta in una chiesa diversa. Non fai bene. Tu devi avere la tua comune adunanza. Devi appartenere ad una famiglia. Poi puoi sempre andare a fare visita di qua e di là, ma sii assiduo frequentatore della casa della tua famiglia. E torniamo a Geremia. Geremia lo trova che stava lavorando e si mette a guardare e vede che il vaso che già stava cominciando a prendere forma nelle mani del vasaio si rompe. Come succede all'argilla? Così è scritto nel capitolo 18 di Geremia. Si guastò. Come succede all'argilla in mano del vasaio? E dai, che tu ti possa guastare, può succedere. Non sentirti incorruttibile, intoccabile, infrangibile, perfetto. Ah beh, tutti loro ti potranno tradire, ma io no, Pietro. Succede, ma quando è successo sotto gli occhi di Geremia, quel guasto è stato una benedizione. Ne stiamo parlando ancora e se ne parlerà ancora chissà per quanto tempo. Geremia ha ricevuto una lezione, un messaggio da parte di Dio, perché Dio in quel momento gli disse: vedi Geremia, non posso io fare del mio popolo Israele quello che fa questo vasaio? Che fai? Che fa questo vasaio? Intanto non si è adirato il vasaio. Il vaso gli si è rotto nelle mani e non ha detto: oh, che pizza! No, il vasaio, il nostro vasaio non va su tutte le furie. Non si dispera, non si arrabbia. Succede, perché lui sa che sta avendo a che fare con dell'argilla. Ma chi sei? Non ti lamentare. Ma io pensavo, ci sono delle persone che quando commettono un piccolo errore si disperano. Poverino, vedi come si dispiace, è orgoglioso. Più sei orgoglioso, più ti disperi quando commetti un errore. Quando commetti un errore devi dire, fratello, sono difettoso, lo sapevo, abbi pazienza fratello, non ti arrabbiare, ti chiedo scusa. Ah! E la rottura diventa edificante. Dice che il vasaio, con quella stessa argilla, ne ha fatto un altro. Ha ricominciato. Il Signore fa così, ricomincia. Non ti butta via. Non ti butta via. Per questo ancora stai qui. Perché non ti ha buttato via. Quante volte ti sei guastato, ma il Signore non ti ha buttato via. Non sapete voi quante volte mi sono guastato io e il Signore non mi ha ancora buttato via. Proprio oggi dicevo, Elvi, mi sa che è arrivato il tempo che devo mollare, perché non mi sento all'altezza, la testa non funziona bene, non ho quella prontezza di una volta. Signore, quando tu decidi che il vaso è da buttare, io sono contento, ma finché posso contenere un po' di profumo, aiutami ad esserti fedele. Il Signore non si è mai arrabbiato, perché se si fosse arrabbiato io sarei stato consumato. E invece sono ancora qui. Vogliamo pregare un momento? Adesso non alzatevi per andare in bagno. Non è urgente, non è questo il momento. Un momento, dobbiamo pregare. Chiudiamo tutti quanti gli occhi. Perché io credo che in questo momento, io non sono solito a fare degli appelli e non vi chiederò di venire qui davanti, ma vi sto chiedendo, fratelli, sinceramente, di guardare dentro di voi per vedere se ci sono delle rotture. E se vedete che ci sono delle rotture, di accettare queste rotture, questi guasti, questi danni, questi dispiaceri, queste afflizioni, queste delusioni, di accettarle senza recriminare, senza scoraggiarvi, senza accusare nessuno, senza cercare delle scuse, degli alibi per giustificarvi. Succede. E noi vogliamo preoccuparci che dai frantumi del nostro vaso rotto possa continuare ad emanare un buon profumo per la lode del nome di Dio, di Gesù nostro Salvatore. Vuoi deporre ai piedi del Signore le tue afflizioni stasera? Fai una scelta, una decisione. Decidi di liberarti della tua amarezza. Decidi di accettare e di sorridere nonostante le tue difficoltà. Decidi di ringraziare Dio della sua fedeltà, della sua assistenza, del suo amore manifestato in concreto fino a questo momento. Signore, in questo momento trova tu il cuore afflitto, trova tu l'anima scoraggiata, trova tu il fratello che forse sta soffrendo in modo particolare, che attraverso la sofferenza sta forse perdendo un po' l'equilibrio, si sta lamentando troppo, forse sta accusando, forse si sta scoraggiando, forse ha cominciato a vacillare, forse ha cominciato a pensare, ma che vado a fare, è meglio che... Signore, trai tu dei vantaggi spirituali dalle diverse difficoltà, dalle esperienze difficili, negative, che i tuoi figli possono fare nel corso della propria vita, della propria esperienza cristiana. Signore, incoraggia che questa Chiesa possa prosperare, correre, spezzare pure il proprio vaso per lasciar brillare la fiaccola del Vangelo che tu hai posto in questo luogo. Benedici il pastore dove si trova, Signore, e la Chiesa di Monterotondo che sta vivendo un bel momento. Benedici, porta avanti l'opera tua in questa città di Roma, Signore. Questa preghiera eleviamo tutti insieme nel nome di Gesù, benedetto in eterno. Amen. Amen.